Volevo iniziare questa meditazione con voi, che è un tema, Giuseppe mi chiedeva che lasciava un invito su internet, e quindi il tema di oggi che il Signore mi ha messo nel cuore di condividere con voi è una riflessione, è un insieme di tanti altri temi che prendono spunto da un brano della Bibbia ed è capeggiato da un versetto della Bibbia che oggi mediteremo insieme e che sarà il nostro punto di riferimento. Il tema è la presenza di Dio, che è un tema molto generale, ma che abbraccia in tutto questo tanti altri sottotemi. E così. E iniziamo con un esempio. C'era mia figlia tanti anni fa, che era piccolina, aveva forse 3 anni, 2 o 3 anni di più, no? Eravamo in Italia, eravamo seduti, si chiedeva a mia figlia: prega per noi per il cibo, prima di mangiare. E lei ci guardava perché i piatti non erano ancora a tavola. Sì, preghiamo prima che è quasi tutto pronto, poi mettiamo i piatti a tavola. E lei, mentre si pregava, ha detto: Signore, ti ringrazio per questo cibo che non c'è e ti ringraziamo per avercelo provveduto. E poi è arrivato, grazie a Dio, comunque. Così vogliamo pregare per questo cibo che ancora forse il Signore vorrà darci, che ancora non conosciamo e che io spero di portarvi da parte sua. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo perché tu guidi le nostre vite, i nostri passi. Vogliamo pregarti di ammaestrarci, di cibarci ancora nella tua parola perché capiamo maggiormente in questi momenti alla tua presenza che non viviamo solo di pane materiale, ma necessitiamo indispensabilmente della tua parola. Così ti preghiamo, Signore, di guidare questa riunione perché possiamo imparare da te. Nel nome di Gesù, amen. Bene, vogliamo prendere il nostro brano di riferimento in Matteo 28, 20. Leggiamo semmai dal 19 che è collegato. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Gesù lascia i suoi con una promessa: io sono con voi. Non dice sarò, già da adesso inizia. Io starò per partire e io rimango con voi. Io sono con voi. È una promessa. E noi dobbiamo fare attenzione alle promesse del Signore, che non sono delle buone intenzioni. Quando Dio fa delle promesse della Bibbia, vuol dire che già le applicherà, sicuramente. E sono per noi. E quando Lui dice che la Sua presenza sarà con noi, sarà così, è così. No? E quindi questo baluardo per noi, questo si può dire, questa bandiera che dobbiamo sempre portare davanti a noi, questo verso, queste frasi: sono con voi tutti i giorni. È una grande rassicurazione di Dio. E la presenza di Dio è, come abbiamo detto, un tema molto generale, ma è un tema indispensabile per i credenti. Non parleremo oggi di essere alla presenza di Dio, ma mediteremo, rifletteremo su ciò che è accaduto nel passato. Su cosa significa la presenza di Dio? Perché oggi ci sono tantissime persone anche che dicono di aver incontrato Dio, aver ascoltato Dio, quindi necessariamente dobbiamo pensare che Dio si è incontrato con loro, la sua presenza era davanti a loro, vicino a loro, ma abbiamo da riflettere tantissimo su questo, ma non discuteremo di questo. Discutiamo realmente di quello che Dio ha lasciato a noi. Chiaramente che possiamo dire viene da parte sua al 100% che è scritto nella Bibbia e lì siamo sicuri che Dio è stato realmente presente. Così toccheremo dei brani che ci faranno vedere questo. Realizzare la presenza di Dio vuol dire anche realizzare che Dio decide di stare con noi, Dio in persona. Come Gesù ha detto qui ai suoi: io sono con voi. E noi oggi lo vedremo con un brano della Bibbia, dell'antico Israele, perché c'è un motivo per cui Dio ha voluto lasciare scritto quello che c'è scritto nell'Antico Testamento. Una cosa è sicura, l'Antico Testamento è una parte della Bibbia che ci serve come specchio, perché Paolo dice, lo vedremo più avanti un brano, dice che quello che è scritto per l'addietro è per il nostro ammaestramento, cioè ci insegna. Se noi non sappiamo cosa fare in certe situazioni o non le capiamo, l'Antico Testamento ci aiuta a capirle. Questo lo troviamo in 1 Corinzi 10:6. Vogliamo prenderlo insieme. Oggi prenderemo un po' di brani insieme, così ci eserciteremo anche nell'apertura, nel vedere e trovare passi della Bibbia. 1 Corinzi, capitolo 10, versetto 6. Dice, or queste cose, dice Paolo, Corinzi, avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, parlando proprio di un brano, di una parte della Bibbia. Però, ecco, in generale Paolo dice, queste servono da esempio a noi, sono per noi lo specchio. Ecco, in un certo senso, cosa non si dovrebbe fare o non si deve fare e cosa invece sì. Quindi Paolo aveva ben chiaro di insegnare anche ai primi cristiani, ecco, quello che Dio ha fatto nell'Antico Testamento con il popolo di Israele e non è una cosa vecchia. Io quando ero al magistrale, studiavo a scuola, il mio professore di italiano mi diceva ci sono due parole che forse sbagliamo nell'usare. E quando diciamo delle persone che sono vecchie, no? Quelle di una certa età, in realtà non sarebbe giusto usare questo termine perché quello che è vecchio è da mettere via, buttare via. Invece sono anziani. No? E quindi noi parliamo dell'Antico Testamento non come qualcosa di vecchio, da buttare via, da mettere da parte, ma qualcosa che serve per il nostro insegnamento. Ed è Dio che ha voluto questo anche, nella storia ha controllato che la Bibbia fosse composta in questa maniera e quindi l'Antico Testamento ci servisse come esempio. E cosa vuol dire anche? Che cieli e terra passeranno, ma quello che è scritto anche nell'Antico Testamento non passerà mai, perché lì anche Dio ha parlato direttamente. Allora, la Bibbia non contiene la parola di Dio. Questo è un altro concetto che sta girando da un po' di anni. La Bibbia non contiene la parola di Dio. La Bibbia è tutta parola di Dio. È Dio che ha controllato che anche quei passi dove Lui non interviene direttamente rimanessero nei Suoi scritti. Quindi noi possiamo dire che tutto quello che c'è scritto nella Bibbia è stato guidato dal Signore affinché capissimo i Suoi interventi. Ascoltassimo, leggessimo proprio tutti i suoi detti direttamente ai suoi servi, agli uomini, e potremmo poi dire, sì, questa è la parola di Dio. È la parola di Dio. E non c'è niente da aggiungere e niente da togliere. Ed è di importanza vitale per noi cristiani sapere che tutto questo libro è la parola di Dio, che Dio ha voluto lasciarci perché noi potessimo essere guidati a fare la sua volontà e a capirla e a farla, scusate. Noi oggi non dobbiamo cercare solo di essere alla presenza di Dio. Io spero che noi cerchiamo almeno questo, cioè di essere alla presenza di Dio, di cercare di un momento intimo con Lui, personale, soltanto con Lui, noi e Lui, dove noi apriamo il nostro cuore e leggendo la Bibbia Lui si apre nei nostri confronti. Qualcuno ha detto che quando noi apriamo la Bibbia è come se Dio si aprisse con noi. Dio fa sapere i suoi desideri. Ed è straordinario questo. È bellissimo pensare che Dio si vuole incontrare con noi. Quindi dobbiamo cercare di essere alla presenza di Dio. Ma dobbiamo anche capire di cercare la presenza di Dio non solo per un momento. O per esempio racchiudere questo incontro con Lui soltanto anche durante le riunioni. Ma è una continua presenza. Quindi dobbiamo capire che cos'è la presenza di Dio prima di tutto. Nella Bibbia Dio ha delle manifestazioni in questo senso e noi cercheremo, non ce la faremo sicuramente oggi, ma cercheremo di capire se Dio vuole più in là anche. Chiariamo un'altra cosa. Quando noi parliamo della presenza di Dio, stiamo cercando di dire che Dio entra nella storia e nel tempo. Perché diciamo questo? Beh, perché Dio è, la Bibbia dice, onnipresente, è vero? Quindi se io dico a Dio, mi voglio incontrare con te, e ho un momento con Lui, e oggi per esempio noi siamo tutti incontrati e siamo intorno a Lui, perché Lui ha detto, dove due o tre si incontrano, sono lì in mezzo a loro. Ma non vuol dire che Dio adesso non è soltanto qui, ma è dovunque due o tre si incontrano. Quindi quando noi parliamo di capire la presenza di Dio, non vuol dire che Dio si ferma solo con noi, va bene? Quindi conoscere Dio è importante. È importante sapere che Lui è onnipresente, che io lo posso incontrare dovunque. E che dove mi incontro io, poi si possono incontrare altri credenti. E nello stesso tempo, nel mondo, Dio è presente. E c'è un uomo nella Bibbia che cercava di capire questa cosa. E Davide, nella Bibbia, lo sapeva bene, e addirittura glielo insegnò a suo figlio, che la presenza di Dio è qualcosa che non si può calcolare con metro e misure, ma addirittura dobbiamo avere il concetto che Dio è ovunque, e anche nello stesso momento. E questo è Salomone, che cercava di costruire una casa a Dio, cioè di dire a Dio, vieni in questo posto soltanto, dove ti possiamo incontrare. E quindi il concetto di avere Dio in ogni posto diventava poi limitato. E lui cercava di capire questa cosa. E leggiamo cosa dice lui in Prima Re, leggiamo cosa dice Salomone in Prima Re, capitolo 8, versetto 27. E dice Salomone, ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ho costruito. Com'è possibile questo, Signore? Cerca di spiegarmelo, perché per me le cose non combaciano. Io sono limitato, ho dei punti di riferimento, ma quando parliamo di te, tu non hai riferimenti, perché tu sei ovunque. Tu sei ovunque. Perché lo capiamo questo? Vediamo se riesco a trovare questo passo che mi fa capire che realmente Dio è ovunque. Davide glielo insegnò a suo figlio Salomone e dice nel Salmo 139, Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore, già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Ecco un uomo che ha cercato di capire e di osservare la presenza di Dio, Davide. E questo poi lo vediamo che glielo insegna suo figlio che cercava di capire la stessa cosa e non lo riusciva a capire. Come puoi vivere tu, Signore? Come fai a vivere sulla terra? Perché i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere. E tu vuoi e desideri abitare in questa casa che io ti ho costruito? Quindi Dio decide nella sua grandezza anche di essere in un solo posto e incontrare le persone. Dio non è immobile, questo è importante, Dio non è statico, rimane lì, Dio è in continuo osservazione, in continuo impegno, Dio è straordinario nel suo osservare ed intervenire, ed è impegnato verso di noi, ed è qualcuno che vuole ed è capace di adattarsi alle situazioni. Quindi chiedi a Salomone specificatamente di costruirgli una casa, perché io voglio abitare lì e incontrare lì il mio popolo. Lui ha deciso di stabilire la cena in questi momenti per incontrarsi con noi. Non è straordinario questo? E Gesù stabilisce lo stesso principio che Dio ha fatto con il popolo di Israele, di voler essere in mezzo al suo popolo. E poi in un modo personale dice ad ognuno di noi, io sono con voi tutti i giorni. sino alla fine dell'età presente. Ciò che successe al popolo di Israele, lo vedremo fra un po', è una cosa che può servire a noi di esempio, come abbiamo già detto. E siccome è uno specchio per tutti i figli di Dio, l'Antico Testamento, allora è necessario assolutamente capire quello che c'è scritto dentro. Facciamo un piccolissimo riassunto, perché è chiaro che non si può racchiudere in poco tempo cosa è successo ad Israele e quello che c'è scritto anche nei 5 libri della Bibbia. Ma l'idea generale di Dio è aver accettato la fede di un uomo che era Abramo e a lui fa delle promesse. Questa benedizione, questa promessa si ripercuote in modo positivo sui suoi figli, Isacco e Giacobbe, e diventa il loro Dio. Infatti dice l'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E Dio dà delle benedizioni a quest'uomo che ha creduto in lui e in quello che gli ha detto. Dio benedice quest'uomo, Abramo, perché ha detto io voglio dare la mia vita a te, perché aver fede vuol dire questo. Non vuol dire solo esprimere di credere in qualcuno. La Bibbia dice questo lo fa Satana. Ma credere secondo il Signore è completamente dargli la propria vita. Dipendere completamente da lui. E questo ha fatto Abramo. E Dio gli ha promesso poi ai suoi discendenti, che avranno poi ereditato questa benedizione, una terra. Quindi la terra promessa, per questo si chiama in questa maniera. E quindi il popolo ha avuto delle tappe. E quindi Dio ha permesso che il popolo arrivasse nella terra d'Egitto. E in questa terra di Egitto poi vivesse per 400 anni. Ebbene, cosa è successo? Beh, lì non c'erano più le generazioni di Abramo, Isacco e Giacobbe, di tutta questa generazione che si tramandava soltanto gli insegnamenti del Signore, ma era un popolo che era vissuto di generazione in generazione in uno stato di schiavitù. Erano una generazione di schiavi. Il popolo di Israele era questo. E allora Dio prende e guarda questo popolo e si ricorda della promessa. E manda il suo servo per tirare fuori il suo popolo, che non era ancora il suo popolo, ma era coloro che erano stati prescelti per una promessa fatta ad Abramo. Li tira fuori e li conduce, e adesso vediamo, li conduce in questo passaggio fino alla terra promessa, che è un deserto. E qui avvengono tante situazioni e nel libro dell'Esodo, dei Numeri, ci sono tanti insegnamenti, ecco perché non si riesce a chiudere oggi che cosa voglia dire il tema solo la presenza di Dio. Perché è qui che si manifesta la presenza di Dio, in questo tragitto, ancora di più. E Israele impara cosa significa la presenza di Dio. Cosa vuol dire avere la presenza di Dio? Non avevano un'identità Israele. Israele non era ancora identificato come il popolo di Dio e non avevano leggi, non avevano una guida, erano generazioni di schiave, come abbiamo detto. Ma Dio voleva organizzare e guidare questo popolo. E quindi cosa fece? Voleva organizzarli dandogli delle sue leggi, perché erano vissuti solo in Egitto, avevano imparato le abitudini dell'Egitto, avevano imparato purtroppo anche le abitudini pagane. Ma Dio voleva anche proteggere continuamente questo popolo e addirittura voleva cancellare i peccati, perché Dio guarda in futuro. Un altro aspetto del carattere di Dio è la preconoscenza. Facciamo un chiarimento. La preconoscenza di Dio non è qualcosa che possiamo avere noi. Perché? Anche noi lo abbiamo, ma in un modo diverso. Vi faccio un esempio. Se noi costruiamo qualcosa, è un robot, e ci mettiamo tutti i suoi dati dentro, io già so prima cosa lui farà, è vero? No? Quindi l'ho impostato già, e appena gli do il via, io già so quello che lui farà. Questa è anche preconoscenza, ma non è quella di Dio. Questa è preconoscenza perché è a causa di quello che io ho già stabilito. Ma nella Bibbia noi abbiamo che Dio preconosce le cose prima che siano stabilite. Questa è la grandezza di Dio. E noi non lo riusciamo a capire. E lo capiremo quando ci incontreremo con Lui. Però sappiamo che è così. Prima che il mondo fosse, il Signore ha preparato un corpo che fosse sacrificato per noi, l'agnello di Dio. Ha previsto già tutte queste cose. Le ha viste prima. Ora, per quanto riguarda il popolo di Israele, lui ha cercato di sistemare una legge, ha sistemato il Signore, ha impostato una legge affinché il popolo non fosse allontanato da lui, ma che ogni volta potesse ritornare. E quindi ha istituito questa legge del perdono, della cancellazione. La parola perdono vuol dire quello, cancellazione. Ed è meraviglioso che Dio non solo dice al suo popolo: venite o seguitemi, ma io so come siete fatti e io voglio che voi siate così, che tornate sempre, state sempre con me. Ma siccome io sono santo, devo provvedere un rimedio. E quindi nella mia legge io stabilisco che voi potete fare dei sacrifici, perché così potete essere puliti e ci possiamo incontrare di nuovo, ogni volta che ritorni. Io stabilisco che ti perdono, cancello i tuoi peccati. È meraviglioso questo. È meraviglioso che Dio voglia questo. Dio è stupendo nel suo modo di fare. E questo è l'amore di Dio. Dio garantiva anche al suo popolo, voleva garantirgli la vittoria sul peccato. E non soltanto dire: puoi venire e chiedere il perdono, ma io voglio che tu superi il peccato. E superi anche le tue difficoltà, che tu superi i tuoi ostacoli. E in che maniera? Con la sua presenza e con l'ubbidienza, perché quando qualcuno si avvicina a Dio e Dio è con lui, ebbene, c'è vittoria, perché Dio è presente, noi non siamo forti, perché altrimenti dovremmo prenderci dei premi o dei riconoscimenti che non ci appartengono. Questo fa parte del mondo. Ma con Dio noi possiamo essere più che vincitori. Più che vincitori. L'importante, che dice Dio, è che tu stia e cammini con me in ubbidienza. Perché l'ubbidienza fa muovere le benedizioni di Dio. Così. La presenza di Dio porta anche le sue benedizioni insieme. E poi voleva dare a un popolo, al suo popolo, futuro popolo, un'identità. Erano persone di schiavi, fatte di schiavi, con generazioni di schiavi, che non aveva un'identità, non era ancora il popolo di Dio. Yeah? E così Dio voleva fare questo di Israele. Dio voleva tirar fuori questo popolo dalla schiavitù. E ci sono delle attinenze, ci sono delle cose molto comuni anche per noi. Dio ci ha tirati fuori dalla schiavitù, è vero? Perché noi prima non pensavamo che eravamo schiavi. E noi poi lo vediamo anche con Israele. Non realizza subito che era schiavo come popolo e che è stato tirato fuori. E anche a noi succede questo. Anche noi ci ritroviamo a dover dire: ma in certe situazioni non c'è molta differenza, è vero, avevamo problemi prima, problemi anche adesso. Chi aveva problemi di lavoro prima ha problemi anche adesso se non va a cercare lavoro, è vero? Se uno non mette da parte dei soldi ha problemi economici prima di convertirsi e anche dopo, è vero? Quindi si incomincia a riflettere: qual è la differenza dell'essere di o non di Cristo? E questo lo vedremo insieme. Era un popolo da guidare, da strutturare, da formare. Ma anche era un popolo a cui mostrarsi. Dio voleva mostrarsi a loro, incontrarli. E c'è un modo in cui Dio l'ha fatto nell'Antico Testamento. C'è qualcosa che... ci sono vari temi che possono uscire fuori da questa meditazione di questo brano di Israele che vedremo oggi insieme. Ma c'è qualcosa anche che noi possiamo anticipare, come per esempio il popolo non era pronto per entrare nella terra promessa. E quello che succede è che a causa di alcuni peccati Dio decide di farli girare nello stesso posto per 40 anni. Non avevano bisogno di 40 anni per attraversarlo, ma a causa del peccato dovettero rimanere lì 40 anni. Perché? Perché imparassero a conoscere e fossero pronti per essere il popolo di Dio. È una tappa necessaria che forse noi non comprendiamo o non accettiamo facilmente. 40 anni sono tanti. E pensiamo che lì c'erano persone con figli, animali, anziani. Ebbene, addirittura una generazione dei 21 anni in su non ha conosciuto la terra promessa. E quindi uno dei temi importanti in questi 40 anni è il peccato, la trasgressione della legge di Dio. Che cosa comporta? E questo anche per noi è un buon tema, perché spesso noi non capiamo la gravità del peccato. Certo, se uno beve, non si accorge della gravità del bere finché non entra in una dipendenza. Ma in realtà il problema è entrato prima, quando ha incominciato a dare spazio a questo modo di fare, modo di vivere, che purtroppo poi lo ha portato a una dipendenza, e così via per tanti altri peccati. La Bibbia dice che il popolo di Israele dovette imparare tantissimo. E vogliamo leggere insieme adesso e imparare alcune cose. Numeri capitolo 10, questo adesso è il nostro brano, che ci aiuterà a capire se probabilmente abbiamo anche, non lo so, questa è una cosa che noi matureremo davanti al Signore, se il Signore sta parlando ai nostri cuori. Capitolo 10 dal versetto 33. Allora Dio prende questo popolo, lo tira fuori dall'Egitto, così una premessa molto veloce, e lo porta su un monte, il monte del Signore. E li porta lì e poi succede questo, che partirono da questo monte e fecero 3 giornate di cammino. L'arca del patto del Signore andava davanti a loro durante le 3 giornate di cammino per cercare loro un luogo di riposo. E la nuvola del Signore era su di loro durante il giorno, quando spostavano l'accampamento. Quando l'arca partiva, Mosè diceva: sorgi, o Signore, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggano davanti alla tua presenza quelli che ti odiano. E quando si posava diceva: torna, o Signore, alle miriadi di migliaia di Israele. Ora il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente alle orecchie del Signore. Come il Signore li udì, la sua ira si accese. Il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè. Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Tabera, perché il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza. E anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio, e ora siamo inariditi. Non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina, come il macine, o la pestavano nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce, e aveva il sapore di una focaccia all'olio. Quando la rugiada cadeva sul campo, la notte vi cadeva anche la manna. È straordinario per noi pensare, ecco, che abbiamo a che fare direttamente con Dio, come fu in questo caso il popolo. Dio ci fa uscire fuori, hanno già visto le acque tagliate in due, passate all'asciutto, passate dall'altra parte, il nemico che non riesce a prenderli, portati davanti al monte del suo, del Signore, ascoltano i suoi insegnamenti, partono di nuovo e dopo 3 giorni di cammino, cosa succede? Solo 3 giorni. Questo popolo incomincia a mormorare. E questa cosa è come un moscerino nell'orecchio per il Signore. Sempre lì. Non so se vi è capitato. Però è davvero fastidioso avere un moscerino nell'orecchio. Che scuoti la testa per toglierlo, oppure metti un dito per cercare di farlo morire, per toglierlo completamente, perché è così rumoroso che non ti fa fare nient'altro. Ebbene, il popolo parte, incomincia dopo 3 giorni a mormorare. Ebbene, e cosa succede? Quelli che mormorano si trascinano anche altri dietro. Questo può succedere anche nella Chiesa del Signore, le lamentele. E queste lamentele non iniziano solo nella Chiesa del Signore, iniziano in privato, a casa. Perché se incominciamo ad avere questa attitudine del mormorio, della lamentela, ce la trasportiamo dietro anche nella Chiesa. E di che cosa potremmo noi lamentarci? Allora, premettiamo che noi abbiamo accettato il Signore e noi abbiamo rimesso la nostra vita nelle sue mani e che siamo contenti di come il Signore guida la nostra vita. E qualunque cosa succeda, siamo nelle sue mani. E la Bibbia, abbiamo letto, dice che Gesù è con noi tutti i giorni. Ora noi incominciamo a lamentarci, perché succede questo, a me succede. E di che cosa potremmo lamentarci? Beh, c'è chi potrebbe lamentarsi che il lavoro è troppo pesante, o il collega è troppo invadente, oppure non siamo contenti di quello che abbiamo, e chissà cos'altro. E poi portiamo questo modo di vivere nella Chiesa e quindi incominciamo a lamentarci, ma non si fa questo, ma non si fa in questa maniera. Oppure quel fratello poteva forse fare questo, oppure si potrebbe fare questo. Bene, questo tipo di atteggiamento è un ronzio nelle orecchie di Dio, è un ronzio fastidioso, perché in realtà ci stiamo lamentando di come Lui sta guidando le cose. In realtà le circostanze della nostra vita sono guidate da Lui, come Lui piace, perché Lui ha degli scopi. Israele non capiva perché il Signore gli desse sempre la manna, non l'ha capito, perché doveva imparare che non si vive di solo pane, ma si vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E qui Israele incomincia ad avere questo atteggiamento, appena usciti fuori dal popolo d'Egitto. E qui dice una cosa interessante, ecco, incominciano a ricordare, perché questo poi fa chi mormora, incomincia a ricordare come era. E qui dobbiamo stare molto attenti, fratelli, perché se incominciamo a ricordare, c'è qualcuno che può cascare nel ritornare poi ai vecchi atteggiamenti. E qui addirittura è successo questo. Dice, la Bibbia parla di un gruppo che si è poi trascinato qualcun altro, perché quando uno incomincia è come una ciliegina, uno tira l'altra. E se incominciamo ad avere a che fare con qualcuno che si lamenta, lì dobbiamo stare attenti se è un lamento perché vuole realmente fare qualcosa o è un semplice aprirsi e sfogarsi per un semplice soltanto mormorare. Ma qui la Bibbia dice che c'è un gruppo nel popolo di Israele, l'ha chiamato il Signore, ha permesso che fosse scritto così, la cozzaglia di gente, raccogliticcia, cioè si sono messi insieme e chiacchieravano e si mormorava. E si incominciava sicuramente a parlare di come era prima e di come è la situazione adesso. E poi dice, e questa cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, un forte desiderio. La concupiscenza è un desiderio che non riesce a controllare. E cosa facevano questi? Qual era questa concupiscenza? il desiderio di avere quelle cose che avevano prima. Perché non li abbiamo anche noi adesso? Perché non li abbiamo più? E qui dice, chi ci darà da mangiare della carne? Questo era il forte desiderio. Chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto, a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. E ora siamo qui inariditi. Non c'è più nulla. I nostri occhi non vedono altro che questa manna. È questo che dà fastidio al Signore. Questo mormorio, questa lamentela. E qui il popolo doveva imparare chi era Dio. E qui diceva che Dio non era capace di provvedere della carne. Diceva che Dio non era capace di fare nient'altro che provvedere della manna. Può succedere anche a noi. Perché, Signore, non mi dai qualcosa di più? Perché io vedo gli altri che hanno molto di più? E io che sono tuo figlio o tua figlia, perché non ce l'ho anch'io? Questo perché vuol dire, Signore, sei capace di fare questo nella mia vita? Questo è pericoloso. Certo che Dio è capace. Molto spesso Dio ci scuote, dice, se tu avessi fede in me, tu vedresti le cataratte del cielo aperte. Ma le hai viste? Perché è vero questo. Le benedizioni di Dio sono senza freni. Se solo Dio aprisse le sue mani per riversare su di noi le sue benedizioni, noi dovremmo poi dire a Dio, basta, sono strapieno. Ma per avere questo abbiamo la fede. Questo popolo doveva capire la presenza di Dio, che cosa significasse. Che Dio è vicino a noi, il creatore dell'universo, che non ha bisogno di un batter d'occhio per intervenire, è più veloce, che ha creato tutto quello che vediamo, che può distruggerlo e farlo in qualsiasi secondo. E noi chiediamo perché. E questo è quello che fece Israele. Questo specchio può essere per noi, questo io non lo so, io non conosco i cuori, non posso, meno male questo, però conosco il mio. Io dico, Signore, perché? Perché io mi ritrovo sempre a dover chiederti perché? Invece di dire soltanto va bene, è così e basta. E c'è questa bellissima frase che Dio dice nel Nuovo Testamento, la mia grazia ti basta, la mia grazia. Capire la presenza di Dio e ciò che comporta è indispensabile per noi, perché se solo realmente Dio decidesse di sbalordirci, noi cadremmo per terra. Perché quando Lui è intervenuto, sapete, gli uomini hanno avuto l'onore di assaporare la Sua presenza, sono caduti con la faccia a terra, non hanno resistito. E se noi realizziamo realmente cosa vuol dire che Dio adesso, che dice che sono con voi, è realmente qui con noi, e noi dovremmo dire, Signore, perdonami, perché io penso che incontrarmi con te è soltanto per questo momento, e l'adorazione e cantarti è solo adesso alla riunione, ma aiutami ad essere in continuo contatto con te. Vorrei tanto ascoltarti di più. Vorrei tanto stare di più con te. Infatti, quando è venuto Gesù, molti gli hanno chiesto, dove abiti? Noi vorremmo stare con te tutti i giorni, dalla mattina alla sera. È questo il nostro desiderio? Ebbene, questi insegnamenti dell'Antico Testamento, che sono di migliaia di anni fa, che sembrano così distanti da noi, che in realtà noi non li comprendiamo al 100%, perché sono di secoli di distanza, di abitudini, di modi di fare che noi non ci sono familiari. Invece capiamo che è un vero specchio per noi, che ci dice non mormorare davanti a Dio, non stiamo in un gruppo dove si lamenta. E se ci succede, rompiamo questa relazione, smontiamo questo gruppo, perché questo può trascinare il resto della Chiesa a mormorare contro Dio e a far alzare le mani di Dio, non in nostro favore. Protestiamo spesso, potrebbe esserci accaduto o ci accade, protestare contro Dio. Tutto questo in realtà proviene dal nostro cuore. Sapete, Israele ha lasciato una parte del suo cuore ancora con della vecchia spazzatura, se l'è portata dietro. Infatti questo lo capiamo dai ricordi che ha. I suoi ricordi erano ancora molto vivi di quello che hanno avuto. E dobbiamo pregare il Signore, perché abbiamo avuto un nuovo inizio, una nuova vita. Non è una nuova esperienza, è realmente una nuova vita. Lo Spirito è nato quando noi abbiamo creduto in Gesù, perché Dio ha agito dentro di noi. E la Bibbia dice che quando Dio agisce dentro di noi, ci fa nascere di nuovo. Lui mette una nuova vita. E le cose vecchie sono passate. Preghiamo il Signore che se qualcosa di vecchio ci ritorna, che il Signore possa pulirci di queste cose vecchie, perché porteranno dei problemi e dei mormorii nei confronti suoi. Le prove sono un test, diceva qualcuno, per il cuore, perché Dio fa accadere delle cose in vista di, e non lo sappiamo perché, lo capiamo sempre dopo. Noi possiamo promettere al Signore, ti ubbidirò, ti seguirò, ma possiamo anche mettere delle condizioni. E possiamo dire a Dio, a condizione che sia facile e che io abbia la mia parte di decisione, di riconoscimento in quello che succede. Sì, Dio, tu sei quello che fa tutto, che agisce, che provvede. Però in questo ho fatto anch'io qualcosa, no? E a dir la verità, questo non è camminare con Dio. Questo non è camminare con Dio. Chi si trova realmente alla presenza di Dio è un credente che ha deciso coscientemente di prendere la propria croce e cammina con la croce affiancando Dio o collaborando con Lui. Qualcuno disse che si può seguire in diversa maniera il Signore, a seconda della posizione che noi accettiamo di avere. Uno di questi è dietro Dio, seguendolo a distanza però. Cioè gli altri possono vedere di noi che siamo dei cristiani, però non lo vedono realizzare questo cristianesimo nella nostra vita. E qui capiamo che siamo a distanza. Cioè Dio è davanti a noi, noi siamo cristiani, lo portiamo avanti come baluardo, come scritta. Noi siamo cristiani, ma la realtà è un'altra. I primi cristiani furono chiamati dagli altri cristiani, non si autodefinivano cristiani. Perché? Perché li vedevano fare le stesse cose che faceva Cristo. Questa è la grande differenza. A noi succede spesso di dire, chi sei? Sono un cristiano. Ma ci limitiamo alla dichiarazione. Un altro modo per seguire Cristo o Dio è davanti a Lui. Cioè in tutte le cose noi ci mostriamo davanti agli altri e gli altri vedono più noi che quello che Dio dice. E quindi affianchiamo alle frasi di Dio le nostre frasi, oppure cerchiamo di smussare un po' le frasi di Dio perché sono troppo forti. Dio dice lascia il mondo. Sì, cosa vuol dire? Aspetta, troviamo una soluzione per capire questo. Ecco, questi sono i nostri modi di fare. I modi di parlare di Dio sono molto certe volte chiari e drastici, il vostro sì sia sì e il vostro no sia no. È vero, è scritto così nella Bibbia. E altro non ho io non l'ho trovato. E quindi noi possiamo trovare molto spesso questa posizione davanti a Dio e anche davanti agli altri e cerchiamo di smussare anche il Vangelo e cerchiamo di dare un Vangelo molto sociale agli altri. Un Vangelo che dica, ma guarda, noi siamo qui molto sinceri, stai in mezzo a noi, presentiamo il nostro modo di fare perché la gente venga attirata da questo bel gruppo, il cristiano, il gruppo dei cristiani. Beh, questo non è il Vangelo. Le persone non devono essere attratte dal nostro modo di fare, ma devono essere attratte da Cristo e quello che Lui riesce a fare nella loro vita. Yeah? Perché se non succede questo, la loro vita non cambierà, come non potrebbe cambiare la nostra. Oppure potremmo camminare al fianco di Dio, seguendolo e collaborando con Lui. La Bibbia parla di uomini che camminarono con Dio. E uno di questi è Enoch, non lo leggiamo, capitolo 5, 24 di Genesi, dove è scritto che Enoch camminò con Dio. Bellissimo. Ma voi ci pensate, eh? Dio che è a fianco, o Dio è davanti, come dice Davide, è dietro, mi circonda. Questo vuol dire camminare con Dio. Al fianco di Dio vuol dire che io collaboro con Lui, lo ascolto. È bellissimo questo sentire nella parola di Dio che è possibile. Non è un'esclusiva Enoch. Se Dio lo ha lasciato è perché anche noi possiamo camminare. E forse non ce ne siamo accorti, ma è stato sempre così da quando ci siamo convertiti. La promessa di Cristo è promessa che viene mantenuta. È con noi. Ci circonda, davanti e di dietro. È sempre con noi. Gesù non fa entra ed esci dalla tua vita. Siamo noi che guardiamo da un'altra parte. È una promessa, Lui rimane. Camminando con Dio, sapete, succede questo, che un credente può andare avanti nelle sue cose, avere anche riuscire nelle sue imprese, ci si può anche fermare e dire adesso non vai da nessuna parte. Oppure si va in un'altra direzione da quella che abbiamo organizzato. Come dove Lui si muove, ci muoviamo. E andiamo anche noi con Lui. Questa è la vita di cammino e ubbidienza a Dio. Ed è questo che doveva imparare Israele. Aveva sottovalutato il peccato però. E a causa del peccato, una generazione, più di una, non ha visto la terra promessa, e addirittura si sono fermati prima. Vogliamo lasciarci con questo versetto e spero che ci accompagni alle nostre case, che ci aiuti nei prossimi giorni a camminare con Dio, in questo caso alla sua presenza. 28:20, ed è quello che abbiamo letto. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Spero che impariamo questo versetto, scusate, spero che impariamo questo versetto a memoria e che non sia solo un incoraggiamento psicologico, ma che sia un vero fatto nella nostra vita, perché ci tiri su e ci aiuti a volgere lo sguardo a Cristo. Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Che il Signore ci aiuti e ci guidi a glorificarlo in ogni momento della nostra vita. Amen.